queste pagine del Vangelo, come questa che ci racconta del battesimo di Gesù, hanno un po' questa capacità speciale di farci apprezzare la profondità della fede cristiana. Ma lo fanno, scelgono di farlo sempre da un punto di vista che a noi è divenuto piuttosto caro, e cioè quello dell'umanità di Cristo. Che l'autenticità della fede, questo è il messaggio che si passa tra le righe del racconto, l'autenticità della fede si gioca nella qualità umana della vita. E allora l'idea di stasera è quella di provare a dire quali potrebbero essere i motivi di solidità di questa idea, e farlo partendo dalle letture che ci sono state regalate. A cominciare, potremmo iniziare di lì, dall'immagine affascinante di Gesù che scende dalla Galilea al Giordano. È un'immagine importante, perché dal punto di vista geografico andare al fiume significa sempre scendere, e in questo caso poi la Galilea si trova anche a nord, e questo fattore introduce un elemento di novità, perché le altezze da cui Gesù prende le mosse per giungere al Giordano non sono quelle di Gerusalemme, non sono quelle del luogo del potere o della ricchezza, della centralità, bensì quelle della marginalità e dell'umiltà. Cioè Gesù, se stiamo all'immagine, non sarebbe un potente o un ricco che ha bisogno di abbassarsi e di umiliarsi per fare penitenza. Egli è già fin dall'inizio il piccolo e l'umile. Ed è un'idea, secondo me, bella, che dipinge Dio in maniera senz'altro anche insolita. È un'idea che, appunto, sapete, gli inni cristiani hanno sempre contenuto l'idea che Dio scende, no? Dal cielo, però magari ci hanno lasciato la possibilità di immaginare che la sua condizione nel cielo sia quella di un ricco, di un potente. E invece, se si guarda la vita di Gesù, si dovrebbe ritenere che anche in cielo Dio è piccolo, è già piccolo e povero in cielo, quindi quando viene sulla terra in realtà sta dicendo la verità di ciò che è già dall'inizio. E al tema così della marginalità geografica si aggiunge poi quella della condizione di confine. La Galilea è al confine, e quindi è la terra della promiscuità, dove il cittadino si confronta con lo straniero. Ed è un essere stranieri che non è connotato solamente sotto l'aspetto politico al tempo di Gesù, ma anche religioso, culturale, anche etico. Al tema quindi dello straniero si lega quello della fede. La Galilea è, come la definisce la stessa scrittura, la terra delle genti, quella terra in cui la condizione dell'essere stranieri è condizione esistenziale. Fu la terra dell'infanzia, quella terra, dell'adolescenza e della giovinezza di Gesù. Ancora, il non compiuto possesso della terra, per l'ebreo, del tempo di Gesù, era condizione continuamente sottolineata dall'essere abitante privo di cittadinanza presso l'impero romano. Essere ebreo vuol dire non essere cittadino romano. E quindi anche della percezione che questa condizione dell'essere stranieri fosse anche il frutto di un'ingiusta usurpazione, un mancato riconoscimento del dono della terra, che era appunto il compimento della promessa fatta da Dio ad Abramo fin dai tempi antichi. E se ancora oggi siamo invitati appunto a ricordare con particolare affetto e convinzione la figura, la storia del migrante, no? Oggi io ho sbagliato la domenica scorsa a indicare l'Epifania come giornata del migrante, in realtà quest'anno si è fatta la scelta di metterla il giorno del battesimo del Signore, ma credo anche perché c'è questo testo. E appunto la storia del migrante, dello straniero, in particolare quello che si incontra nella nostra città. Se è vero questo, non si può però non riconoscere che la presenza di Gesù Cristo, Signore della nostra vita, della nostra fede, ci ricorda che tutti si è sempre stranieri su questa terra e che l'essere stranieri è una condizione faticosa, che comporta delle sofferenze, delle speranze, delle attese che sono sempre incompiute. Mancano sempre di qualcosa. E in effetti, se ci pensiamo, nonostante noi la cittadinanza ce l'abbiamo, ci manca sempre qualcosa per essere veramente sereni, per essere davvero soddisfatti, perché ci sentiamo finalmente realizzati. E lo diciamo, lo possiamo dire, questo senso di mancanza, in tante direzioni, rispetto alla realtà politica in cui viviamo, dove non ci sentiamo mai comunque a posto, rispetto alla cultura nella quale siamo immersi, che con sguardo a volte è immerso dentro, altre volte un po' con lucidità la guardiamo anche un po' con distacco e la giudichiamo anche. O anche per rapporto alla meta ideale delle nostre speranze, che sempre, per quanto bella sia, il Vangelo mette in discussione. E finalmente anche per rapporto a noi stessi, a chi siamo, alla nostra identità. Anche lì ci sentiamo sempre in parte nella condizione dello straniero. Quindi, dovendo fare una sintesi, stranieri al mondo, stranieri per gli altri, stranieri di fronte a Dio e stranieri a noi stessi. Questa condizione è situazione condivisa nel corpo dallo stesso Gesù, questo è il messaggio che la sua discesa dalla Galilea al Giordano ci segnala in modo così pittoresco. Non è un caso che più di una volta nelle letture di oggi ritorni la parola giustizia, provate a leggerle, a contarle, è impressionante quante volte. Perché il raccordo tra il tempo della contemplazione per il mistero dell'incarnazione, appunto oggi si chiude il tempo di Natale e si ritorna nell'ordinario, però abbiamo ancora così nel cuore il bello dell'esserci avvicinati alla capanna, alla culla di Gesù, insomma dell'avere respirato l'aria dell'umiltà, della piccolezza. Però appunto il raccordo tra questo sguardo, che è quello della condiscendenza divina che manda il figlio amato, come dice il Vangelo di oggi, a salvare l'umanità, e il tempo dell'ordinarietà della vita, della quotidianità, dove si gioca poi la vera sfida della vita stessa. Questo raccordo, suggerisco le letture, si gioca sulla questione della giustizia. Ci deve essere una traduzione corporea, che sappia di strada, che abbia l'odore della polvere, dove si cammina, dove si fa anche fatica, dove ci sono delle incertezze, dei rischi. Ci deve essere una traduzione corporea al desiderio di fraternità ideale, che deve dare un compimento all'idea di umanità. E la condizione dello straniero, in senso politico, religioso, è da sempre stata capro espiatorio delle ingiustizie del mondo, e lo è tutt'oggi. Così come al tempo stesso la migrazione è anche facilmente una manifestazione disordinata e scomposta, a volte anche ingenua e ignorante, delle attese di felicità, di ricchezza, di benessere dei poveri e degli oppressi. Non è un mondo tutto bello. E poi un secondo pensiero va all'idea del Giordano come Mar Rosso del Vangelo. È inevitabile perché la scrittura esplicitamente accosta i due mari, i due fiumi. che è necessario attraversare per poter annunciare il Vangelo di Dio, è necessario immergersi, è necessario, diciamo, dare al Vangelo il colorito della buona notizia della libertà. Il Dio di Gesù è un Dio che rimane libero dall'uomo, anche quando l'uomo lo vorrebbe mangiare e se ne vorrebbe egoisticamente appropriare per assecondarlo alle sue logiche di parte o di vantaggio. Dio sfugge sempre alla presa di quest'uomo e nello stesso tempo però, e questa è la cosa straordinaria, gli è vicino, lo ama, lo salva dalle tante schiavitù in cui si caccia, non ultima quella verso se stesso. E nelle parole che il Padre pronuncia a cieli aperti su Gesù, al Giordano sta il senso di questa scoperta della libertà, perché Dio vi appare come Padre, punto. A cui non può rivolgersi una relazione incestuosa, a cui non può rivolgersi una relazione segnata dalla schiavitù, dal servilismo. A Dio come Padre può solo andare la nostra gratitudine perché ci ama come figli e il nostro ascolto, la nostra rinuncia a sequestrarne la volontà a nostro vantaggio. Dio quindi, e infatti è così che succede a Gesù nel mezzo del Giordano, Dio è un Dio da ascoltare e di cui tenere cara la parola. Non per avere una ricetta risolutiva dei nostri problemi, cosa che non farà questo padre, ma per maturare in una libertà umana che affronta umanamente le cose della vita con le armi dell'uomo che sono dette anche in maniera piuttosto esplicita, non così diretta ma esplicita nel racconto. Le armi che l'uomo ha a disposizione sono la fede, la speranza e la carità. Le virtù teologali. E infine un pensiero stupito di fronte all'immagine di un Gesù che si mostra bisognoso tra i bisognosi, che è sempre comunque qualcosa che spiazza. Chi è il bisognoso, no? Gesù o Giovanni il Battista? Gesù o la folla sterminata di persone che vanno nel gesto penitenziale al Giordano, portatori però di tutta una serie di attese e di speranze. Eppure il testo suggerisce che il primo bisognoso in questo racconto è proprio Dio. Se essere Dio significa esprimere una condizione di bisogno, allora è importante che ogni uomo, ogni figlio di Dio su questa terra, non sappia solo che ci sono dei bisognosi a cui bisogna rendere conto, ma anche che noi siamo strutturalmente bisognosi. E poi che nella vita la vera sfida sta nell'imparare a lasciarsi fare, non, e a lasciarsi amare, prima ancora che decidere di fare e di amare. E solo lasciandosi fare, lasciando che qualcun altro ci riveli il senso della nostra esistenza, del nostro amore, della nostra vita, no? Lasciando che qualcun altro dica una parola su di noi che dica il senso. Solo così si impara a nostra volta ad amare e a donare. E quindi in realtà siamo tutti alla ricerca di qualcuno che risponda ai nostri bisogni, ma forse c'è un bisogno che è più fondamentale ancora, di sentire che c'è qualcuno che ha bisogno di noi. E il Signore che lo sa, prima cosa che fa non è di venire a cominciare a risolvere tutto, ma invece è quello di lasciarsi far da noi, è quello di apparire di fronte a noi come colui che ha bisogno di noi, che è una cosa bellissima. Insomma, se potesse esserci qui il Signore al posto del prete che ci dice guarda, ho bisogno di te, andremmo a casa, so cosa faremmo, ci tireremmo matti per riuscire a restituirgli un pochino di quella fiducia che ci mette nelle mani. E più o meno penso che guardando alla nostra esperienza, riconosciamo anche noi che le persone che ci hanno voluto più bene sono anche quelle che si sono fidate di noi, si sono messe nelle nostre mani, insomma, perché poi anche da genitori è un po' il nostro destino, quella di passare dalla parte di chi ama a quella di chi alla fine deve lasciarsi amare, deve mettersi nelle mani di qualcun altro.